Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
Buongiorno a tutte e tutti. Sono Claudia Fanti e vorrei riprendere il discorso iniziato ieri sulla centralità del termine creatività nel nuovo paradigma post-teista. Di certo, se nella visione meccanicista di Cartesio e di Newton l'universo appariva come una macchina senza alcuna capacità creatrice, oggi la visione prevalente è quella di un'evoluzione non prevedibile e incessantemente creativa, in cui la creatività è inerente alla natura stessa. Lo spiega benissimo il cosmologo Brian Swim quando scrive: ecco tutta la storia in un rigo. Si prende l'idrogeno e lo si lascia tranquillo, e lui si tramuta in roseti, giraffe ed esseri umani. Il dispiegarsi del cosmo avviene attraverso dinamiche di auto-organizzazione che non possono mai essere previste. Alla base di tutto il corso evolutivo, infatti, c'è un'indeterminatezza che non può essere rimossa, proprio perché insita nel tessuto stesso della realtà. Questo ce lo dice la meccanica quantistica e ce lo dice la scienza dei sistemi complessi, quelli caratterizzati da un enorme numero di componenti che interagiscono tra loro in una maniera impossibile da predire. Il famoso batter d'ali di una farfalla in Brasile che può provocare un tornado in Texas. Viviamo in un universo di proprietà emergenti, come già aveva colto nel 1972 Philip Warren Anderson, premio Nobel per la fisica nel 77, quando scriveva che il tutto non solo ha qualcosa in più, ma è anche molto diverso dalla somma delle singole parti. Significa che l'associazione di componenti diverse può generare una qualità nuova e inaspettata, appunto emergente, che non può essere ricondotta alle proprietà delle singole componenti. Pensiamo per esempio all'acqua, le cui proprietà non sono deducibili da quelle dei due gas idrogeno e ossigeno che la costituiscono. La realtà, insomma, non è retta da rigide relazioni di causa ed effetto in cui tutto può essere misurato e quantificato, ma rivela al contrario una natura interdipendente e creativa, rendendo possibile l'emergere di forme e sistemi sempre nuovi. Questa creatività però non richiede un creatore soprannaturale. Non esiste un piano predeterminato, una mano invisibile che regge i fili dell'universo. Il fisico Paul Davis ha scritto che i teisti tendono sempre ad appellarsi a qualsiasi processo che la scienza non è in grado in un dato momento di spiegare per sostenere la necessità di Dio. Ma questo è solo un Dio tappabuchi che tra l'altro non contribuisce alla comprensione della realtà, perché un mistero, per esempio l'origine dell'universo, viene spiegato solo in termini di un altro mistero, cioè Dio. Per questo ritengo che sia così importante l'invito del biologo Stuart Kaufman a usare il concetto di Dio, in fondo il più potente dei nostri simboli, per indicare la natura stessa come creatrice della vasta creatività che ci circonda e di cui siamo in parte co-creatori, l'infinita rete di relazioni creatrici dell'universo. E questa meravigliosa creatività, con il senso di gratitudine per tutto ciò che ci ha permesso di essere qui e anche il senso di responsabilità che questo suscita in noi, può davvero diventare uno spazio spirituale ed etico condiviso da tutti, credenti e non credenti, per educarci al rispetto di tutte le forme di vita e del pianeta che le accoglie. Kaufman lo definisce un Dio sufficiente, ma si tratta di un'idea che non è poi così lontana da quella di un divino immanente che si rivela nel dispiegarsi stesso dell'universo, in una tradizione che in Occidente va da Pitagora, Giordano Bruno, Spinoza, tra l'altro ripresa pure da Albert Einstein, e in Oriente si incontra ovviamente nell'induismo, nel taoismo e nel buddismo. Ma qualunque nome si voglia dare alla creatività in cui siamo immersi, compreso il nome Dio, quello che conta è che questa visione può avere enormi implicazioni per la nostra relazione con tutto ciò che ci circonda. Perché, dice Kaufman, esiste un luogo di devozione in questa concezione di Dio, il pianeta e tutta la vita che esso contiene. È da qui che possiamo reinventare il sacro e con ciò promuovere un'etica globale in grado di orientare la nostra esistenza nel rispetto della Terra e di tutti i suoi figli e le sue figlie. Ma sulle implicazioni, diciamo così, ecologiche del post-ateismo, vorrei tornare in maniera più approfondita domani.